dalle testimonianze e preghiere che sono state fatte questa mattina, ognuno di noi ha sperimentato la pazzia dell'uomo che rifiuta il messaggio del Vangelo. Ed è bello perché quello che noi abbiamo fatto fin qui non è stato proclamare la nostra intelligenza, ma la sapienza di Dio, perché sua è questa straordinaria opera di salvezza in cui noi un giorno abbiamo creduto. Stamattina vedremo, lo accenneremo, non è il tema principale, ma vedremo un aspetto di questa pazzia con cui diversi di noi si sono confrontati nei vari contatti evangelistici. Volevo iniziare aprendo la parola di Dio nel Vangelo di Matteo al capitolo 20. Vangelo di Matteo capitolo 20, i versetti da 29 a 34. Matteo capitolo 20, versetti da 29 a 34. Faremo alcune considerazioni su questo importante episodio. Mentre uscivano da Gerico, una folla lo seguì, e due ciechi, seduti presso la strada, avendo udito che Gesù passava, si misero a gridare: «Abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide!» Ma la folla li sgridava perché tacessero. Essi però gridavano più forte: «Abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide!» Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: «Che volete che io vi faccia?» Ed essi: «Signore, che i nostri occhi si aprano!» Allora Gesù, commosso, toccò i loro occhi e in quell'istante recuperarono la vista e lo seguirono. Stiamo parlando di un testo che in passato mi ha creato delle difficoltà, non tanto per il contenuto, quello è relativamente semplice, ma perché alcuni brani cosiddetti paralleli ci presentano un solo cieco e confrontando anche dei commenti c'è chi sostenga che sono due ciechi e uno di loro si chiamasse Bartimeo. Allora, come introduzione volevo farvi vedere questo aspetto, sono tre episodi diversi. Volevo infatti andare anche nel Vangelo di Luca al capitolo 18, non c'è bisogno di leggere tutti i brani, però voglio fare notare alcuni dettagli. Il contenuto delle conversazioni effettivamente è praticamente identico, ci sono dei dettagli però molto significativi che ci fanno capire che sono tre episodi diversi. Luca capitolo 18, in questo caso basta leggere soltanto il versetto 35. Ovviamente teniamo il segno in Matteo 20 perché è lì che è quello il brano su cui noi ci soffermeremo. Troviamo scritto: «Come egli si avvicinava a Gerico, un cieco che sedeva presso la strada mendicando udì la folla che passava», eccetera. Attenzione, Matteo 20, versetto 29 ci dice «mentre uscivano da Gerico». Qui invece mentre stavano entrando a Gerico c'è stato questo cieco, di cui non abbiamo il nome, e il contenuto delle conversazioni è veramente molto simile. Alcuni dettagli li vedremo nel corso di queste riflessioni. L'altro brano, Vangelo di Marco, capitolo 10, anche qui non è necessario leggere tutto il brano, ma alcune informazioni sono importanti. Vangelo di Marco, capitolo 10, versetto 46. Troviamo scritto: «Poi giunsero a Gerico, e come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada». Attenzione ora al versetto 50. «Il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù». Non sappiamo se la guarigione di Bartimeo fosse venuta prima o dopo la guarigione dei due ciechi. Sappiamo però che c'è questa sostanziale differenza. La sua cecità non era totale, perché ha potuto tranquillamente alzarsi in piedi e andare da Gesù. Non c'era nessuno che l'accompagnasse, anzi l'hanno sgridato, perché gridava. Mi volevo soffermare ora sul brano che abbiamo letto inizialmente, quello di Matteo 20, perché sono stato colpito dal fatto che questo è l'unico caso in cui ci sono due infermi, in questo caso due ciechi, che vengono guariti contemporaneamente. Due persone che hanno costruito un legame di amicizia, nonostante a motivo dell'infermità che condividevano, due persone bisognose di aiuto che non venivano prese in considerazione, ma che venivano addirittura disprezzate, dei reietti della società, persone a cui non prestare assolutamente attenzione. Voglio dirvi come ho intitolato queste riflessioni, insieme nella distretta, ma anche nella fede. Perché dico questo? Vedremo quattro argomentazioni principali. Innanzitutto vedremo ciò che dimostrano questi ciechi nonostante la loro situazione. Vedremo le conseguenze del loro grido agli occhi della folla. Vedremo le conseguenze del loro grido agli occhi di Gesù. E vedremo anche la reazione alla guarigione che Cristo ha operato. Prima argomentazione. Che cosa dimostrano concretamente questi ciechi? Notiamo subito un dettaglio: appena sentono parlare di Gesù, chiaramente essendo tali non potevano certo vedere la scena, potevano sentire soltanto dei suoni, del trambusto, del tumulto, e appena sentono parlare del fatto che Gesù passa non esitano a gridare. Non è una preghiera questa, questo è un grido, un urgente bisogno di aiuto. Non c'è nessuno che si può prendere cura di questi ciechi, e gridano perché? Perché Gesù lo può fare. Si sono messi subito a gridare: abbi pietà di noi. Di certo non sono i primi malati che chiedono l'aiuto del Signore per una guarigione, ma voglio farvi notare un dettaglio importante. In che modo loro gridano? Non guardiamo soltanto l'espressione abbi pietà di noi. Vedete, c'è anche questa bella espressione: figlio di Davide. Matteo è concentrato molto nel spiegare la regalità di Gesù. E anzi, il suo Vangelo incomincia proprio così: genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, con tutta la sua discendenza regale. Confessare figlio di Davide era qualcosa di molto serio. Perché? Perché significava riconoscerlo come il Messia, come colui che avrebbe riscattato il suo popolo. Questo dettaglio viene anche detto sia da Bartimeo e sia dal cieco guarito alle porte della città. Questa frase, abbi pietà di noi figlio di Davide, contiene un'altra parola fondamentale che soltanto questi due ciechi dicono. La parola è Signore. Significa confessarlo come padrone, come re, come l'autorità cui ognuno di noi deve manifestare sottomissione. È proprio l'Apostolo Paolo che dice: se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Qui c'è la confessione di Gesù come Signore, e chi lo fa? Lo fanno non una persona, lo fanno due ciechi, due persone che oltre a condividere la stessa sofferenza, condividevano la stessa fede, erano in comunione. Noi ultimamente ci stiamo sempre più concentrando sull'aspetto individuale della nostra fede e dimentichiamo che le più grandi ricchezze arrivano quando noi viviamo in un modo permanente la comunione anche con i nostri fratelli. Gli altri due ciechi hanno confessato Gesù come figlio di Davide, ma Signore è stato confessato da due ciechi insieme che condividevano la stessa comunione, la stessa fede insieme. E manifestano costanza e perseveranza. Non è una frase gettata dalla disperazione, dal sentimento del momento, perché nonostante l'opposizione della folla non si arrendono, arrivano a gridare con più forza, come una sorta di urlo forte contro le forze della malvagità che invece vogliono vedere le anime sempre più atterrite, sempre più spaventate, sconsolate, e soprattutto che non considerino affatto la persona e la salvezza che Dio vuole dare. Davanti a un'esigenza chiaramente condivisibile, il loro grido si fa più forte. Non vogliono permettere a nessuno di ostacolare quel bisogno, di ostacolare quel qualcosa che soltanto Dio, con la sua infinita grazia, può fare. Quante volte invece noi iniziamo con costanza a pregare per un determinato soggetto e poi finiamo per arrenderci. Perché? Perché la risposta non è immediata come noi la vorremmo. E improvvisamente quel soggetto, piano piano, non ce ne accorgiamo neanche, ma comincia a svanire. Noi a volte non consideriamo il fatto che l'attesa da parte di Dio sia un modo per farci vedere il livello della nostra fede e sia anche un modo per farci vedere se effettivamente quel dato soggetto stia così a cuore come noi pensiamo. Quante volte ci siamo resi conto che quel soggetto era importantissimo, era proprio al primo posto, e invece poi, vivendo la comunione, perché c'è sempre questo vincolo fondamentale, ci rendiamo conto che forse il nostro problema non è poi così importante, c'è qualcosa di più urgente. Seconda argomentazione, le conseguenze del grido di questi ciechi agli occhi della folla. Perché nell'introduzione ho fatto notare il fatto che sono tre guarigioni diverse? Perché voglio far notare la durezza del popolo che era presente. Per tre volte è stata fatta una guarigione quasi identica e in tutte e tre le volte dovevano sgridare questi ciechi. Non prende affatto in considerazione il grido di questi uomini. Erano dei ciechi mendicanti, erano dei poveri disgraziati, gente che non aveva bisogno del Signore Gesù. Dovevano starsene lì e non disturbare, era un bel momento, questo qua predica bene, fa miracoli, ma non avverte il bisogno della salvezza. C'è un aspetto importante, per tre volte questa folla ha sgridato questi ciechi, ma per altre tre volte non sono riusciti a farli stare zitti. Anzi, in tutte e tre le volte il grido si è fatto più forte. Questa salvezza è stata gridata, questa fede è stata gridata. E sembra un paradosso assurdo, ma se confrontiamo questi brani, i ciechi non sono quelli che Gesù ha guarito, i ciechi sono il popolo. Due ciechi fisici, ma avevano una perfetta vista spirituale. Se no non avrebbero confessato Gesù come Signore, come figlio di Davide. Ci vedevano molto bene. E adesso passiamo alla terza argomentazione, le conseguenze del grido di questi ciechi agli occhi di Gesù. Ogni volta ci troviamo nella distretta, abbiamo sempre bisogno di ricordare questo aspetto fondamentale. Dovremmo proprio essere in grado di far partire in automatico questo meccanismo. Nel momento in cui noi vediamo questo problema che in un certo senso ci vincola e ci lega, automaticamente dobbiamo ricordarci che Dio non è mai sordo e soprattutto non è mai in ritardo. È molto bello vedere quello che al versetto 32 Gesù fa. Fa due azioni. Gesù si ferma e Gesù chiama questi ciechi. Gesù chiaramente aveva una missione, ma è sempre disposto ad accettare chiunque si volga con fede a lui. Si ferma. E Gesù li chiama personalmente, lui conosce la realtà della nostra situazione molto più di quanto noi possiamo immaginare. E poi c'è questa domanda, che volete che io vi faccia? È una richiesta apparentemente insolita, non è forse Dio onnisciente? Non è forse Dio onnipotente? Gesù vuole che siamo noi stessi a renderci conto di ciò di cui abbiamo effettivamente bisogno. E non so a voi quante volte è successo, a me quasi sempre, ma dirlo ad alta voce è qualcosa di diverso. Nel silenzio del nostro cuore, della nostra cameretta, noi maturiamo determinati pensieri che deponiamo al trono della grazia di Dio, maturiamo anche dei bisogni, e questi bisogni abitualmente li portiamo davanti a Lui. Quando invece siamo, per esempio, alle riunioni di preghiera, o quando ne parliamo con un nostro caro, quel soggetto lo diciamo ad alta voce, improvvisamente abbiamo una reazione, ci blocchiamo un attimo e ci rendiamo conto, caspita, adesso che l'ho detto ad alta voce è qualcosa di diverso. È un qualcosa che ho forse un po' troppo sottovalutato o sopravvalutato, c'è anche il caso opposto. La richiesta di questi ciechi è, Signore, che i nostri occhi si aprano. E al versetto 34 Gesù ha una reazione che non ha negli altri due casi che ho citato poco fa. Gesù si commuove. È riportato, è scritto, quindi è successo. Noi abbiamo le parole scritte, non sappiamo perché non eravamo presenti proprio in quel momento, ma chissà con che tono è stata detta questa frase: Signore, che i nostri occhi si aprano. Noi facilmente pensiamo alle reazioni emotive di Gesù davanti alla morte di Lazzaro. Paolo ha portato questo studio in queste ultime settimane. Eppure qua si commuove ugualmente. Due ciechi, due persone che nessuno avrebbe mai preso in considerazione, due persone di cui sarebbe stato meglio forse liberarsi, e invece Gesù, davanti alla loro richiesta, si commuove. Commuoversi letteralmente vuol dire provare forti emozioni, vuol dire mettersi in movimento, un qualcosa che si scuote. Ed è un termine che indica un fortissimo straripamento emotivo. Cosa voglio dire? È un qualcosa che non si riesce a contenere, è un'emozione talmente forte che non possiamo contenerla, è come una sorta di coppa che trabocca, a un certo punto automaticamente escono le lacrime. Avete mai pianto in modo incontrollato, stupendovi anche di voi stessi perché dicendo caspita, di solito non piango per queste cose? Vuol dire che anche inconsciamente in realtà ci siamo commossi, è un qualcosa che ha toccato. Un altro particolare che distingue questa guarigione da quelle precedenti: con Bartimeo e con il cieco alle porte di Gerico è stata detto va, la tua fede ti ha salvato, recupera la vista. Qui il Signore Gesù non dice nulla, qua tocca personalmente i loro occhi. Con quello stesso tocco Gesù ha guarito lebbrosi, sanato malattie. Con quel tocco il Signore Gesù ha preso la nostra situazione di peccato per darci la vera guarigione, che è la vita eterna. L'ultimo punto. Qual è stata la reazione di questi ciechi alla guarigione? Avevo detto poco fa, con quel tocco Gesù ha guarito dei lebbrosi. E automaticamente pensiamo a quei 10 lebbrosi che Gesù ha incontrato, e soltanto uno di loro poi è tornato indietro per inginocchiarsi, per adorarlo e per ringraziarlo. Obiettivamente è vero, nel versetto 34 non abbiamo indicazioni sul fatto che questi due ciechi guariti abbiano detto grazie, però hanno fatto un qualcosa che agli occhi di Dio può essere ritenuto qualcosa di equivalente. Lo hanno seguito. Se uno vuol venire a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ecco le tappe che hanno fatto. Quando noi riacquistiamo la vista, noi seguiamo colui che ce l'ha donata. In questa settimana, dalle preghiere che sono state fatte, sono stati incontrati molti ciechi che, dall'alto della loro pazzia, perché così è, come ha detto Gino nell'introduzione, hanno preferito restare ciechi. Una cecità molto indurita, perché è capitato anche a me più volte, arrivare a dire, Dio, quando ti incontrerò te ne dico quattro anch'io. Quando tu ti ergi a giudice di Dio, la cecità è arrivata a uno dei livelli peggiori. Ieri, assieme a mia moglie, ho fatto visita a mia nonna e si lamentava del fatto che, essendo affetta da maculopatia, la sua vita sta peggiorando. E me ne sono accorto anch'io. Mi aveva detto ieri, io se faccio un passo indietro non vedo già più i tuoi occhiali. E voglio il Signore fare in modo che questa consapevolezza di cecità sia il modo per farle capire che la vista invece la puoi riacquistare, non in senso fisico, ma riacquistare la vita eterna, la certezza della vita eterna. Che cos'è il confronto? Allora io mi chiedo, stiamo veramente seguendo l'esempio di Gesù? Stiamo manifestando questa compassione verso gli afflitti? Stiamo seguendo l'esempio del Signore nel servizio che Lui ha fatto? E stiamo seguendo Gesù nel modello di adorazione che ci ha insegnato? Questi ciechi non sappiamo che età avessero, ma insieme hanno chiesto aiuto al Signore, insieme hanno seguito il Signore. E non ci viene detto da nessuna parte che a un certo punto si sono voltati indietro. La loro fede era veramente una fede genuina, una fede sincera. E come dicevo all'inizio, insieme. Insieme si adora il Signore. Quante volte prevale l'io nelle nostre preghiere? E quante volte prevale l'io anche in tanti canti? Il noi, dobbiamo fare attenzione perché sta un po' sparendo. dal nostro modo di ragionare. Sembra quasi che, immaginando la Chiesa come una mano, ognuno è parte di questo corpo, il pollice dice io la vivo così, l'indice dice io la vivo così, eccetera, eccetera, eccetera. Allora come fai a prendere in mano poi questa, se non c'è un lavoro collettivo e totale? Abbi pietà di noi, Signore, giorno dopo giorno, perché eravamo dei peccatori, eravamo i tuoi nemici mortali e ci hai salvato. Insieme, Signore, ci hai ridato la vista. Insieme, Signore, ti serviremo, nonostante la gente ci sgriderà perché il nome di Dio è un nome che non piace al mondo, e insieme, Signore, ti seguiremo fino al beato giorno in cui tornerai a riprendere la tua sposa, o fino al giorno in cui noi non chiuderemo gli occhi su questa terra per risvegliarci alla tua santa, meravigliosa e divina presenza. Amen. Amen.
Possiamo citare un canto prima di far passare il Signore.